Buonasera e bentornati su The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli, questo è il capitolo 92 e posso salutare la redazione a partire da un fumantino Leonardo Flori.
Sì, fumantino per il mercato, per la fine del calciomercato della Fiorentina, però vabbè, infatti siamo qui per parlare di basket, per fortuna.
Ma un bentornato anche a Niccolò Scarpelli che ormai a mire dittatoriali vorrebbe prendere il controllo assoluto di questo podcast.
Sì, ciao. Più che dittatore è incompetenza, cioè, non sapevo che lasciando il setup come si registra, vabbè, non gliene frega un cazzo a nessuno. Ciao, ciao a tutti.
E ciao anche a Jacopo Gramigna.
Ciao a tutti.
Perfetto, come al solito, dall'oltretomba
come
per i primi 30 secondi.
Ma è strano perché proprio c'ho la testa nel microfono.
Vabbè, meglio così che il contrario. Non c'è Alessandro Zullo, forse arriverà a Pelacci, ma non lo sappiamo. Insomma, normale amministrazione.
Ma chi può dirlo?
Esatto. E, capitolo 92 nel bel mezzo delle finals. Eravamo pronti per registrare su un 3-0 dei Lakers e quindi già probabilmente a dare delle conclusioni e trarre conclusioni prima del dovuto, come un grande classico di questo podcast per chi ci ascolta da un po'. Invece no, Miami questa notte ha vinto gara 3 a sorpresa, visto che è senza Adebayo e Dragic da gara 2. Partirei un giro di impressioni su questa gara 3, no? Visto che ha un po' cambiato lo spartito e ha cambiato anche lo scenario in vista della gara 4 e delle effettive possibilità di rimonta degli Heat.
Allora, la prima considerazione che mi sento di fare è che grazie alla vittoria degli Heat registriamo in 4, sennò sareste stati in 3. Prima cosa. Seconda cosa che mi sento di notare di questa situazione, sì, decisamente sì, cambia le carte in regola. Jimmy Butler e Herro nel finale e tutti coloro i quali hanno dato un apporto in questa gara, anche Myers Leonard, hanno di fatto preso del tempo, guadagnato del tempo per rimettere in corsa i due giocatori che sono usciti peggio appunto dalla serie. Nel momento in cui sono usciti dalla serie, lo sappiamo, a metà di gara 1, Adebayo e Dragic, Miami ha preso una brutta botta in gara 1, dopodiché si è organizzata, gara 2 l'ha giocata con tutt'altro spirito, diciamo subito questo. E poi Jimmy Butler, che sembrava dovesse essere anche lui a rischio dopo gara 1, stanotte ha fatto una delle partite più belle che abbia mai visto nelle finals. 40 punti, tripla doppia, senza tirare nemmeno un tiro da 3 punti, cioè mi sembra abbastanza per avere un po' di hype già per gara 4, no?
Morto qualcuno?
Chi è morto?
Speriamo sia Flore. No, non è
Flore. No, ci va male. Non manca tanto, ma ancora no. No, comunque niente, gara 3 io l'ho recuperata oggi in giornata e niente, che partita, che bomba di partita degli Heat, che partita strepitosa di Jimmy Butler. Oggi sentivo il podcast di Wins Wars, come crede che si chiami Scarpelli e Lowe, che dicevano le loro impressioni su gara 3 e parlavano di qualcuno, non mi ricordo chi, che aveva paragonato questa partita di Jimmy Butler alla gara 2, mi sembra, di LeBron contro Golden State nel 2015, era lì che fece il manicomio, ma poi persero alla fine. E parlando della grandezza della prestazione di Jimmy Butler nella storia delle finals, e giustamente entrambi, sia Windhorst che Lowe, sottolineavano come probabilmente sia ancora più grande la prova di Butler di stanotte, perché non ha tirato da tre, come diceva Gigi, e ha concluso con 14 su 20 dal campo, oltre a essere un mostro sotto i tabelloni e a mettere in ritmo praticamente ogni compagno di squadra. Mentre in quella partita LeBron tirò, hanno detto, tipo con 11 su 35 dal campo. Però a parte queste cose che non contano niente, partita strepitosa di Butler, super hit, e malissimo, malissimo veramente Anthony Davis. Poi potremo parlare probabilmente per 3 ore di fila di quello che ha fatto Olynyk stanotte, cioè è stata una serie e mezzo nel congelatore, era venuto fuori così.
Ha fatto una grande partita. Tra l'altro, 13 assist di Butler, per completare il discorso, vuol dire che si è fidato tanto dei compagni in una partita praticamente da dentro fuori. Vuol dire che ha giocato la sua pallacanestro di mid range perché non ha preso nemmeno un tiro da 3 punti, continuando a generare vantaggi per i compagni e per se stesso. Ha giovato del fatto che Anthony Davis mancasse sotto al ferro, e quindi è andato al ferro, è andato a giocare spalle a canestro e poi ha giocato anche dal mid range. Ha avuto queste tre opzioni e hanno fatto tutte male alla difesa, e hanno aperto anche spazio per i compagni. Poi c'è anche da parlare di quel passaggio al volo di Iguodala per Olynyk, con quel tiro che è entrato che sembrava cortissimo e poi è entrato. C'è da parlare di tanti momenti di questa partita.
E calò il silenzio.
Nessuno disse più niente.
Stavo aspettando il tuo ultimo giro per dire la mia dopo.
Ma anch'io come Leo l'ho recuperata dopo, tra l'altro è una cosa che odio perché l'ho recuperata sapendo già il risultato finale.
Credo come tutti più o meno in questo podcast.
E quindi mi sembra di...
No, io l'ho vista subito perché fortunatamente oggi non dovevo lavorare, tra virgolette, quindi ho avuto fortuna.
Come gli altri giorni della tua duecentenaria
gravegna.
Esatto, cioè vaffanculo. No, un altro giocatore secondo me che merita un grande encomio per la partita di stanotte secondo me è Crowder, che ha fatto davvero un grande lavoro insieme a Olynyk, soprattutto per quanto riguarda proprio la struttura difensiva di Miami, dando una dimensione. Poi bisogna vedere quanto influenzata dalla serata, no, di Anthony Davis, ma dando una dimensione fisica completamente diversa a una difesa che senza Adebayo in gara 2 era veramente povera. Insomma, mi sembra che nel primo tempo, nei primi tre quarti, ora non me lo ricordo di preciso, ma di gara 2 i Lakers abbiano tirato tipo 17 su 20 da 2 punti, tipo una cosa del genere. Quindi grande partita anche di Crowder. Non so quanto, cioè la partita di stanotte, ripeto, non so quanto l'essermela spoilerata, diciamo, mi abbia poi influenzato il giudizio, quindi boh, nel senso, lo chiedo anche a voi. Non sono sicuro, vabbè, a parte le brutte prestazioni singole di LeBron e Anthony Davis, soprattutto Davis, inguardabile.
LeBron, a parte il quarto quarto, ha fatto una partita più piena di Davis, però il quarto quarto l'ha giocato male, tante palle perse, tante forzature sul finale, forzature proprio di lettura. Non
mi sembra il record di palle perse in una partita, non so se alle finals o addirittura nei playoff di Anthony di LeBron. Sì, hanno giocato male e questo credo che non sia ripetibile, cioè dubito che sia LeBron che Anthony Davis giocheranno nello stesso modo per le prossime tre partite, o quattro partite. Il punto mio più che altro è, sarebbe interessante capire quanto con un Davis e un LeBron, magari non in versione deluxe ma comunque in versione finals, in versione playoff 2020, diciamo così, la difesa di Miami riesce a tenere, perché secondo me il vero problema delle prime due partite è la tenuta difensiva della squadra di Spoelstra, perché ora non c'ho i numeri sotto mano, ma mi sembra tipo che i Lakers viaggiassero a 126-128 punti segnati su 100 possessi, è insostenibile, e che avessero soprattutto un grosso problema non tanto al ferro, dove comunque stanno facendo un lavoro accettabile, comunque insomma buono anche volendo, ma nel resto dell'area, e quindi quella zona che su stats NBA si chiama non restricted area, è veramente il punto in cui li stanno massacrando, e stanotte invece no. Sono curioso di vedere se è una cosa che Miami sono in grado di ripetere nelle prossime partite, e non lo so sinceramente.
Allora, su gara 3 ho da dire che si sono allineati, no, poi tutti i fattori necessari, e che non dipendono esclusivamente dalla prestazione di Miami, sicuramente sono influenzati, ma anche nei Lakers, no, per dire ok, Miami ha vinto questa gara, ma non so quanto sia uno spartito di gara ripetibile sul lungo periodo, o comunque su una, chiamiamola così, miniserie in cui Miami deve vincerne 4 e perderne solo una con questi Lakers. Anthony Davis non ha mai preso il ritmo questa notte, cioè semplicemente due falli nel primo quarto in cui già era poco coinvolto stranamente, o comunque ci poteva stare visto che LeBron è partito forte questa notte, non è mai stato coinvolto, e poi non ha mai preso il ritmo della gara, anche nel terzo e il quarto quarto in cui è riuscito a limitarsi con i falli. Non è mai riuscito a spostare su di sé quel peso dell'attacco dei Lakers, quella gravità che poi genera tutto il resto insieme alle letture di LeBron. E Miami ha beccato la serata perfetta di Jimmy Butler, e giù il cappello ovviamente, perché è una prestazione clamorosa nel momento in cui serviva, e dimostra ancora una volta che tipo di giocatore può essere Jimmy Butler per una franchigia, anche a livello delle finals, anche contro una squadra che è nettamente superiore. Per quanto riguarda la ripetibilità di questa situazione, mi sembra complicato da vedere sul lungo periodo, nel senso che un Anthony Davis che sbaglia altre 3 partite così mi sembra difficile, vedendo tutto quello che ha dimostrato ai playoff. C'è di buono per i Lakers che la second unit, quindi mi riferisco ai vari Morris, Rondo un po' meno questa gara, Kuzma, esatto, hanno fatto una super partita, e la second unit presente è una condizione sine qua non per i Lakers.
Rondo è stato per vincere nelle prime 2 partite.
Esatto, infatti ho detto in questa partita no, ma Rondo le prime 2 partite è stato assolutamente fondamentale. E c'è da vedere anche in che modo tornano eventualmente Adebayo. Dragic non penso, ma in che modo torna Adebayo, perché è sicuramente fondamentale. Credo che Spoelstra non possa più rinunciare a un lungo come cambio, si è visto quanto può essere importante anche dal punto di vista dei rimbalzi, del controllo del tabellone. È il punto su cui si è concentrato anche Butler a fine partita, subito dopo la partita, dicendo che sono riusciti a togliergli un po' di quei rimbalzi offensivi che hanno massacrato gli Heat, soprattutto in gara 1 e in gara 2. Non so sul lungo periodo, appunto.
La mossa Brian Cardinal l'ha tirata fuori, cioè Myers-Leonard in quintetto. E l'abbiamo vista, poi vediamo che altre risorse utilizzerà. Obiettivamente ha fatto anche molto bene in quei minuti in questo tuo in campo, facilitato dalle contingenze di Davis in un certo modo. A me sembra fondamentale il discorso che ho fatto all'inizio, cioè è evidente che sia una partita fondata su dei punti di forza per Miami, dei punti deboli per i Lakers, che non sono replicabili su base standard. Non ci si può aspettare di creare un ecosistema del genere in tutte le partite della serie, ma è esattamente la partita che serve per rubare tempo, perché era quella la partita di non ritorno. Magari ci si augura di ritrovare Adebayo, come detto, e magari qualcosa che è stato trovato anche in questa partita potrà essere riproposto. Quindi si può scoprire se l'incisività di Miami nella difesa della non restrittiva aerea, come ha detto Nicolò, è cambiata in maniera costante. Si può prendere anche del buono dall'estemporaneo. Chiaramente la cosa migliore di tutte è quell'uno sul punteggio, però Secondo me queste due gare, anche la seconda persa da Miami, a parte la prima che ha avuto veramente un peso devastante, che ha fatto parlare di pallacanestro gente che si era scordata delle regole, cioè sono tornati i grandi fan, sono tornati, che ha fatto partire poi tra l'altro questa, non lo so, Miami è diventata una barzelletta per una settimana, si scriveva l'unico modo che ha di vincere Miami è vincere la palla a due. Ho letto dei post, gente che si deve vergognare, campa dalle pagine, gente che prende
come la palla a due,
che fa, si deve vergognare di scrivere di basket questa gente, ma comunque a parte gli scherzi, vabbè, ed è diventata una barzelletta.
Scherzi, vai, continua, insisti, dai.
No, mi fermo. Il mio discorso è chiaro, cioè si può lavorare da questo punto di vista, e anche gara 2 ha mostrato che Miami è viva oltre le aspettative. Speriamo di avere una serie abbastanza lunga ancora, poi ho pochi dubbi che i Lakers riusciranno a vincere alla fine perché sono più forti, gli è girata tutto bene in questi playoff e in queste finals, sono ben allenati da Vogel, hanno due dei primi 5 giocatori di questa stagione e probabilmente dell'NBA, e quindi uno dei primi 2 giocatori di sempre. E quindi, però, diciamo, mettiamo i puntini sulle i, cioè, a volte si prende veramente tutto in maniera così superficiale, però va bene, possiamo andare avanti.
Io voglio sottoporvi una questione, un ragionamento, una riflessione. Le prime due partite ci hanno fatto parlare di più di quanto ci aspettassimo, forse, come abbiamo detto alla preview delle finals, di un Anthony Davis che forse meritava l'MVP più di LeBron, perché nelle prime due partite è stato dominante Davis, eccetera. Gara 3 forse sposta un po' questo discorso, no? Perché ovviamente ha sbagliato una partita in maniera abbastanza importante, LeBron può essere stato sotto il par nel quarto-quarto, ma ha fatto una partita comunque a livello di LeBron, non solo statisticamente ma anche di leadership, di prendersi in mano le responsabilità almeno nei primi tre quarti pur sbagliando, però Anthony Davis ha sbagliato una partita nettamente. Questo però sottolinea secondo me il fatto che l'importanza di Anthony Davis per questi Lakers, cioè un LeBron sostanzialmente in media non è stato sufficiente per questi Lakers per imporre di nuovo non solo la vittoria ma anche il contesto in cui si giocava, e l'assenza di Davis, l'assenza diciamo nello specifico, nel peso specifico della partita si è vista, è una riflessione che spinge ancora di più a capire quanto è importante Anthony Davis per questi Lakers, è un al di là del premio delle finals MVP.
Beh sì, vai Nicola, poi.
No, ma guarda, allora, il problema è un problema molto simile a quello che in altro contesto stava appena citando JG, ovvero sia purtroppo riuscire a dare un giudizio equilibrato quando si parla di alcune cose sembra sempre impossibile. LeBron James è senza ombra di dubbio il motivo per cui i Lakers sono tornati i Lakers.
Esattamente.
Cioè, su questo è anche triviale, nonché una perdita di tempo proprio parlarne. Ed è un giocatore irripetibile. Cioè, è un giocatore che non ripasserà più. È un giocatore che ha 35-6. Non lo ricordo, è ancora in grado di fare delle cose fuori dall'universo, fuori dal mondo, cioè, quindi LeBron James è una cosa incredibile, meriterebbe non una puntata ma una serie di puntate solamente per parlarne nello specifico. Detto questo, se i Lakers in questo momento sono i Lakers, ovvero sia una squadra che nonostante la sconfitta di stanotte resta largamente favorita a vincere il titolo, è abbastanza limpidamente secondo me per merito di Davis, ma per dei motivi molto, molto semplici, cioè, ovvero sia che la presenza di Davis ha veramente cambiato proprio la dimensione di questa squadra sotto ogni aspetto. Non so se ci avevi fatto caso, ma in queste finals si vede ancora di più di quanto si era già visto già nelle ultime due serie, cioè quella con Houston e quella con Denver. Ma la presenza di Anthony Davis permette ai Lakers di fregarsene in ogni situazione in cui le squadre avversarie cercano di isolare il centro, quindi o Howard o McGee, a seconda di chi è in campo, di isolarlo lontano dal canestro. I Lakers se ne possono, tra virgolette, sbattere e lasciarlo uno contro uno e farsi battere ripetutamente al palleggio, consapevole del fatto che comunque Anthony Davis o anche LeBron, ma comunque Anthony Davis arriva a chiudere. Cioè, io non sono così sicuro che, per quanto poi gli automatismi di Vogel siano assolutamente, ho detto Jacopo prima, una squadra incredibilmente ben allenata, Lakers, cioè lo vedi, ma si vedeva subito. Io credo che nella prima puntata abbiamo fatto della regular season, abbiamo detto subito era una squadra che si vedeva, cioè aveva voglia di giocare insieme, era allenata bene. Ma i privilegi che ti dà la presenza di Anthony Davis è allucinante. Uno, due, stanotte Miami secondo me ha fatto una cosa fondamentale, ovvero sia ha vinto, non vinto, stravinto i minuti in cui le James, che è una condizione sine qua non imprescindibile per battere le squadre di James ai playoff, almeno non sia, almeno non tu sia incredibilmente più forte di loro, tipo gli Warriors degli ultimi anni. E l'hanno fatto anche perché Anthony Davis, che è il motivo per cui i Lakers non vanno sotto nei minuti senza LeBron, ha fatto una partita impresentabile. Cioè, durante la regular durante questi playoff, cioè, i Lakers hanno un net rating tutto sommato paritario quando LeBron James si siede. E questo è un privilegio che io credo LeBron non abbia mai avuto. Cioè, ora non ho i dati di stanotte, quindi non ne ho idea, ma nelle prime due partite vinte dai Lakers, che comunque sono due vittorie magari non di 30 punti, ma sono vittorie nettissime, cioè voglio dire, come ha detto giustamente un mio ordine qui all'inizio, ci si aspettava di commentare un 3-0. Nei 18 minuti in cui Davis non ha giocato, il net rating è meno 16, cioè, cioè il secondo peggiore, cioè quello che ha fatto peggio dopo Davis, è Danny Green, che è più 4,7 su 100 possessi. Cioè la presenza di Davis è letteralmente il motivo per cui i Lakers sono una buona squadra, passano dall'essere una buona squadra di playoff dove LeBron James ti porta alle finals magari, come erano i Cleveland Cavaliers degli ultimi anni, alla miglior squadra dell'NBA. E secondo me non esiste una definizione migliore di more valuable di questa qui.
Che poi è il motivo per cui hanno preso Davis, cioè loro consci del fatto che LeBron fosse sia ancora probabilmente il miglior giocatore del pianeta anche a quest'età, che però abbia comunque l'età che ha, cioè come abbiamo detto tutti quando l'hanno preso e come ci ha confermato prima la regular season e soprattutto ora i playoff, cioè secondo me trovo anche sbagliato le osservazioni, che sono anche giuste, di quest'anno e di queste ultime settimane, in cui si dice Davis è il miglior compagno che LeBron abbia mai avuto. È vero, probabilmente è vero, mai LeBron ha avuto accanto un giocatore tanto proprio forte quanto Davis. Però non è un caso, cioè. Esatto, cioè non è un caso che adesso LeBron abbia avuto il compagno più forte della sua carriera, perché probabilmente è il primo momento della sua carriera in cui gli serve avere un compagno tanto forte quanto Davis.
È anche il primo momento della sua carriera in cui non è agli standard che ci ha abituato fino al 2 anni fa, 3 anni fa, nel senso non è più indiscutibilmente il miglior giocatore del mondo e a contatto con Jordan davanti, dietro, dopo.
No, ma lo può anche essere.
No, dico, non è più comunque a quel livello di dire non si apre nemmeno la discussione. Ora, se vuoi dirmi possiamo parlarne, possiamo anche parlarne, quello intendo, cioè ha fatto comunque un mezzo passo indietro. Ed è una cosa che è umana e normalissima, però ovviamente hai di fianco per la prima volta anche un talento generazionale che è quello di Anthony Davis, quindi è un discorso che va a braccetto.
Sì, c'è quello che dice Albert. 2 anni fa la domanda era chi è il secondo miglior giocatore del mondo, perché il primo non era una discussione. Adesso si può fare la domanda chi è il giocatore più forte del mondo, senza togliere che la risposta possa comunque essere LeBron.
Infatti, chi è il giocatore più forte del mondo in questo momento? Cioè, chi è il giocatore, non se dovevi costruire una franchigia, ma il giocatore se cui domattina comincia le finals, qual è il giocatore che prendete?
Per andare alle finals LeBron, voglio dire.
Sì, LeBron.
Cioè, voglio dire, ma...
cioè, nel senso, si può dire Kawhi Leonard.
E infatti, che è quello che, abbiamo risposto un anno fa.
Avresti detto Kawhi Leonard.
Io in tutti i playoff, anche quando è uscito Kawhi, ho detto per me è il giocatore più forte del mondo in questo momento. Però, cioè, a livello di proprio certa incidenza, di capacità di portarmi alle finals, di migliorare i compagni proprio nel senso che non li migliora veramente come giocatori, ma me li fa rendere anche sulla singola giocata di più, cioè è in grado di mettermeli in ritmo, di renderli presentabili in un certo modo subito, ti dico LeBron. Cioè, ma lo dice la storia, cioè 10 finals nell'era moderna con 3 squadre. Cioè, quando mai è esistita una cosa del genere? Quando mai è pensabile una cosa del genere? Qui stiamo parlando di uno che rischia di vincere le terze MVP delle finals della sua carriera con 3 squadre diverse, non l'ha fatto mai nessuno. Cioè, è pure 10
finals. Cosa che farà nel momento in cui i Lakers vinceranno, esatto, cioè, il titolo, cioè nel senso.
Vabbè, dipende, punto, dai.
Mi sembra no.
Dopo cioè, questa partita,
ma l'exequo non si
no, ma io, cioè, voglio dire, ho fatto un pistolotto di
no,
di,
no,
di,
lo so, non ce
di due, perché, cioè, no, nel senso, capito, cioè, dipendesse da me,
sì, 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 lo so. No, ma ti contestavo il tuo credere che secondo te lo danno per forza a LeBron quando finisce 4-1.
Dopo stasera è abbastanza sicuro, eh?
No, ma anche, ma lascia stare stasera o non stasera.
No, io dopo le prime due credevo nell'exequo.
Ma se finisce vabbè, 4-1, cioè, le Lakers vincono le prossime due, nelle prossime due LeBron fa il suo, ma Davis fa 70 punti, 35 rimbalzi, diventa complicato non darlo a Davis.
Exequo.
Allora, capito, il discorso dell'exequo sarebbe la paraculata più facile, visto che va bene, ok.
Sono americani, cioè.
Esatto, va bene. No, il punto mio è che ci vuole... è proprio un discorso di retorica sportiva, cioè è impossibile non lo vinca LeBron James con il classico editoriale, perché, anche perché voglio dire, se lo vincesse LeBron James non sarebbe uno scandalo, anzi, assolutamente.
No, ma figurati.
Ma puoi mettere, ripeto, l'ho detto prima la settimana scorsa, i giornalisti che dicono ho fatto eleggere LeBron James per la terza volta in MVP delle fan, cioè la narrativa è troppo comoda.
Ma poi nell'anno di Brian, insomma, vabbè, è impossibile. Però ecco, magari prima devono battere i Miami Heat, perché comunque siamo 2-1 e domani notte, nella notte fra martedì e mercoledì, si gioca gara 4, che è una partita, cioè, quantomeno gli Heat sono stati bravi a regalarci una partita che c'ha un senso. Poi magari finirà con 20 punti di scarto, non lo so, però cosa che tra l'altro non credo nemmeno, cioè nel senso, sì, non mi stupirei se finisse così, però Miami si sono dimostrati, cioè hanno dimostrato di aver incassato molto bene la debacle piuttosto netta della prima partita con gli infortuni eccetera eccetera, aver fatto due buone partite, forse anche ottime. Cioè, la sconfitta di gara 2 è la sconfitta che ti aspetti da una squadra che ha perso due dei primi tre giocatori in rotazione, cioè, cioè, ovvero sia una squadra che per 48 minuti probabilmente non ha mai avuto una seria chance di vincere davvero la partita, ma che per 48 minuti è rimasta lì, cioè, ha fatto il suo. Quindi è quello. Tra l'altro, io non so voi, cioè, secondo voi il fatto che non hanno ancora detto, e forse non lo diranno nemmeno, che Adebayo e Dragic hanno finito la serie, dipende, perché non voglio andare un vantaggio mentale ai Lakers, oppure
su Adebayo non lo so perché non ho capito onestamente come sia. Su Dragic a me sembra palese che sia così, anche perché quando è uscito che infortunio era, che ha una fascite plantare,
sono 4 settimane, tipo.
Il giorno dopo che è successo
diventa cronica, cioè, se la porta avanti se ci gioca sopra,
cioè, ce l'ha avuta, è stato un grossissimo problema, se non sbaglio, per Noah, vero?
per tantissimi giocatori.
No, ma hanno atti con gli astroncati. Cioè,
io i più fastidiosi. Sì. Avevo una flascite plantare tremenda.
Sì.
Posso confermarti.
Anche a te ti ha rovinato la carriera.
Ma rovinava la carriera da morire. Cioè,
hai perso la corsa della vita per poi.
Ok, allora facciamo lo stesso esercizio che abbiamo fatto una puntata fa, ovvero qual è il contesto che deve presentarsi in gara 4 perché Miami strappi il 2-2, cioè qual è la partita perfetta per Miami, ovviamente che non dipenda anche da Miami, che non dipenda da Anthony Davis infortunato o LeBron James infortunato, come sta per dire Scarpelli con il classico con il classico umorismo toscano.
No, quello volevo dire io stavo per dire, diciamo, un fattore a testa.
Okay.
Il mio fattore è impossibile che Butler faccia 14 su 20 da due punti senza dover prendersi una tripla per un'altra partita. Impossibile. Cioè, se lo fa davvero mi tolgo il cappello, perché davvero, che poi tra l'altro bisognerebbe spendere anche due parole su Butler, magari si fa più avanti. Impossibile, cioè sarebbe una condizione fondamentale, perché metterebbe un casino di pressione sulla difesa interna di Miami e darebbe quello spazio poi fondamentale
di Los Angeles.
Sì.
Sì, scusami, dei Lakers, per dare quello spazio proprio statistico, cioè per permettere ai vari Olynyk, Crowder, Robinson, Herro, eccetera eccetera, di poter prendere più triple possibile, sbagliandone anche più possibile senza per forza vedere la partita scappare via.
Certo, lui in realtà un paio di giri da tre punti stanotte avrebbe anche voluto prenderli. Peccato che tipo Kuzma, ne ricordo uno e l'altro non ricordo, che hanno fatto due close out tra i più brutti della storia del basket e lui è andato al ferro, cioè in una maniera, ma e comunque ha anche tirato con oltre il 90 i liberi stanotte, cioè ha tirato 12 su 14 i liberi,
che... ma ce l'ha, cioè nel senso
sì ce l'ha, ma dico nel senso molto... volume e freddezza, perché nel quarto non ha sbagliato neanche uno, cioè
Butler quest'anno in stagione regolare mi sembra abbia tentato 9 liberi di media partita, cioè nel senso mi sembra raddoppi... cioè è proprio una sua caratteristica, però a livello di stanotte da un punto di vista prettamente, come si può dire, di costruzione offensiva, credo sia una delle prestazioni offensive più incredibili di sempre quella di Butler stanotte. Cioè veramente un cazzo di bulldozer inarrestabile.
Sì. Anche perché a un certo punto nel quarto i falli che gli hanno fatto non sono stati falli leggeri, cioè hanno iniziato a menarlo giustamente una volta.
Vabbè, a 20 euro a tazza di caffè, cioè.
Va bene, dai, continuiamo su quello che dicevi tu, un fattore Olynyk che non fa la prestazione di stanotte, perché onestamente due gare così anche no, però è finalmente quel pezzo della rotazione, si dimostra di nuovo quel pezzo della rotazione che poteva mancare, che è mancato nelle prime due partite, che ha riscoperto dalla panchina Spo.
E io dico Los Angeles che parte male al tiro e di conseguenza perde un po', cioè, o meglio si ritrova a non avere le certezze che aveva fino alla prima di stasera, fondamentalmente, quindi si autocostringe a un limbo, a pensare che è la cosa peggiore nelle finals.
Tocca a me? E allora, se ho capito il giochino, io dico che io onestamente non voglio fare il catastrofista nei confronti dello spettacolo, ma sono convinto che Miami non vincerà più una partita in questa serie, perché i Lakers stanotte, poi a parte la partitaccia, la non bella partita di LeBron e la partitaccia di Davis, li ho visti comunque loro due, e quindi di conseguenza tutta la squadra con un atteggiamento paurosamente mollo, paurosamente, per citare Malesani, paurosamente mollo, proprio scarichi, rilassati, come se ce l'avessero già in tasca, cosa che probabilmente è vera, però squadre di LeBron di solito non sono così, LeBron stesso di solito non è così. Io penso che aver perso questa partita, a parte le cose, come ha detto Niccolò, l'irripetibilità della prestazione di Butler, gli faccia da gong soprattutto a LeBron, e che lui dia, trasferisca la mentalità a tutta la squadra per fare una grossa vittoria o comunque per vincere gara 4, e poi a quel punto sul 3-1 la chiudono. Io onestamente penso, cioè, sono stati troppo molli, troppo brutti stanotte per perdere un'altra partita.
Quindi poi, eventualmente dovrebbero,
che l'incredibilità, cioè, non è che lo dico che sembra che, cioè, è una cosa pazzesca, la partita di Butler di stanotte. Cioè, credo sia una delle 7 prestazioni alle finals mie preferite di sempre. Cioè,
stavo per dire 3.
Ho maledetto, non voglio dire cosa, tutta la mattina, che mi hanno incastrato con altre cose e ho dovuto cedere il pezzo che è uscito oggi sulla partita di stanotte su Ultimo Uomo, perché mi sarebbe piaciuto vedere Vismara impazzire a tagliare tutte le superbole che avrei utilizzato per la prestazione di Butler. Cioè, una prestazione incredibile, sicché, nel senso, cioè, non era un irripetibile, nel senso, poraccio ha beccato la partita dell'anno, cioè, bellissima.
Ok, se vogliamo spendere due parole su Jimmy prima di passare al nostro prossimo e, diciamo, ultimo argomento in scaletta, almeno prima che Scarpelli ne tiri fuori un altro, vi chiedo...
Lo sai, Scarpelli, c'ha un altro argomento?
No, non avevo dubbi.
Però te lo dico dopo.
Non avevo dubbi. Quanto può essere uomo franchigia Jimmy Butler? L'avevamo capito, credo, prima di questa esperienza di Heat. Quanto Jimmy Butler può spostare ai playoff e alle finals e a questo livello è una cosa che vi aspettavate, diciamo, allargando lo sguardo oltre queste finals, no? Perché comunque questi playoff, i playoff di Butler sono, al di là dei playoff di Miami, è una delle storyline più interessanti che escono da questi playoff.
Cioè, noi siamo abituati a un sistema NBA in cui i numeri effettivamente incidono molto sull'allure del giocatore, su quanto arriva al nostro sguardo e quanto risalta. Io penso che Butler abbia delle statistiche più sobrie di altri giocatori, soprattutto dal punto di vista meramente offensivo, proprio a livello di raw stats. Però io dico che nell'analisi del giocatore, cioè, se quando andiamo a vedere che tipo di giocatore è sempre stato, io penso che ce l'avesse nel suo percorso poter fare questo tipo di perché è un giocatore di carattere, un giocatore veramente sempre concentrato, che ha lavorato su se stesso anche proprio dal punto di vista dello sviluppo tecnico da quando è entrato nell'NBA, e ha messo ogni anno delle caratteristiche migliori rispetto al precedente. Cioè, mi sembra che ci fosse nella sua evoluzione spazio per un protagonismo del genere alle finals, oltre quello che veniva riconosciuto a livello... Noi comunque siamo sempre stati abbastanza fan di Jimmy Butler, anche quando era sommerso dalle acque, però devo dire,
quando era sommerso dalle acque io me lo volevo tatuare sulla schiena,
ma effettivamente devo dire, secondo me c'era nel suo repertorio, nella sua evoluzione, proprio nel personaggio.
No, io personalmente, cioè, allora, la mia opinione di Jimmy Butler da star a superstar, cioè giocatore che può veramente cambiare la faccia di una squadra, e quindi quando mi sono reso conto che veramente era uno dei pochissimi là in alto era quando è andato a Minnesota, perché l'abbiamo detto un sacco di volte, non io, non solo io, più penso tutti almeno una volta, di quando in quella stagione, quando Butler si ruppe a gennaio-febbraio, Minnesota era terza nella Western Conference con Thibodeau e Wiggins, e quell'anno Butler fece rendere conto di quale fosse davvero la grandezza del suo gioco, oltre i numeri, come dice CC, perché per numeri è inferiore a tanti altri, a cui poi in realtà è superiore come giocatore di basket. Onestamente non ero convinto che potesse, cioè, il merito di Miami, di questi Heat in questi playoff ovviamente non è solo suo, però non pensavo che potesse essere così tanto leader, così tanto, cioè, che potesse elevare così tanto una squadra a questo livello, perché Cioè, Miami alla fine, anche quando i Lakers avranno vinto questo titolo, Miami rimarrà la storia di questi playoff, perché hanno distrutto la squadra con il miglior record dell'NBA degli ultimi due anni, hanno battuto faticando però solidamente i Celtics, e stanotte hanno vinto una partita irripetibile per le condizioni in cui erano, cioè senza secondo e terzo miglior giocatore della squadra e con una prestazione irripetibile di Butler. Io posso fare mea culpa, non mi aspettavo che Butler potesse fare cose del genere come quelle che ha fatto nell'ultimo mese e mezzo.
No, via, non c'ho voglia di farmi pigliare, non voglio più una querela, mi taccio.
Perché devi pigliare la querela?
No,
dai, dai.
Il discorso di Butler è che secondo me c'è anche la questione del fatto che piace molto questo personaggio un po' cobiano dell'uomo inscalfibile che si eleva su tutto e che trascina tutto la sua super mascolinità. Sì, dai.
Io non onestamente non ho mai avuto una percezione di un amore popolare per Butler.
No, non è tanto un discorso di amore come nei confronti di Kobe, è proprio discorso di, cioè, che nel momento in cui questi personaggi hanno successo ce li vedi poi, cioè, ce li vedi proprio le gruppi dietro di quelli che scrivono la mentalità.
Questo succede per chiunque abbia successo nello sport, che sia basket, calcio, tennis, ciclismo. Successo, qualcuno trova da richiamarci.
Butler ce l'aveva veramente, c'è, cioè, questo discorso.
Capito, c'è, cioè, tutte le pantomime a Minnesota che urla in faccia all'allenatore. Arriva a Philadelphia.
No, non solo, ma per tutti i compagni, l'ha detto.
Guarda, cioè, il punto è sempre lì. Per fare un'analisi completa bisognerebbe allargare un attimino la visuale. Cioè, qui si parla di un ragazzo che è stato preso proprio a schiaffi in faccia per 20 anni, forse anche qualcosa di più della sua vita, che viene scelto alla 30ª, mi sembra, da Chicago,
da Marquette,
come giocatore di rotazione, diventa un all-star a tutti gli effetti, e piuttosto che pagarlo viene spedito via, quindi altro schiaffo. Va a Minnesota e in una franchigia è sostanzialmente, se non è la 30ª dell'NBA, è una delle ultime 5, e anche lì gli viene sovrapposto, gli viene comunque messo davanti, anzi più che sovrapposto, altri interessi, per carità, legittimi. Cioè, voglio dire, credo che chiunque, dovendo scegliere, preferisca fondare una franchigia su Towns che su Butler in questo momento, anche se magari Towns non ti porterà mai a fare quello che ti porta a fare Butler. A Philadelphia lo stesso discorso, quindi c'è anche ragione, secondo me, considerando che è davvero un grande giocatore su due metà campo, a essere un po' strafottente e avercela in mondo, cioè tutte le,
e avere quei baffi.
Esatto, è vero, i baffi che hanno ripulito molto la sua immagine, se devo essere sincero. Butler è un giocatore che ho sempre ritenuto molto antipatico, con quei baffi invece, diciamo, quantomeno strappa la sua licenza. No, il punto mio è che bisognerebbe capire. Allora, Butler sicuramente è un giocatore, è un win player se ce n'è uno nell'NBA, e questo l'ha dimostrato in 4 contesti diversi. L'ha dimostrato a Chicago, l'ha dimostrato a Minnesota, l'ha dimostrato a Philadelphia, l'ha dimostrato a Miami, in 4 modi diversi, ma nello stesso modo. Non so se vi ricordate una serie giocata, penso l'ultima serie dei Bulls a playoff, tra Chicago e Boston, con Boston numero 1 e Chicago numero 8, e con i Bulls che vanno sopra 2-0 nelle prime due, prima di perdere 4 in fila. Bravo, con le super di Rondo, ma ci sono due partite di Butler veramente da giocatore in grado di essere il miglior giocatore all'interno di una serie di playoff. Quindi non è che è un exploit. Detto questo, secondo me molto lo fa anche il contesto, e credo sia capitato nella franchigia migliore o tra le migliori dell'NBA per creare un contesto vincente come si dice, intorno a dei giocatori forti. che alla fine la hit culture stringendo è questo, cioè della serie, quando ci sono giocatori forti saria sempre in fondo, uh-huh, perché siamo bravi a metterli nelle condizioni giuste per potersi esprimere, che è una qualità pazzesca, probabilmente la miglior qualità possibile per una franchigia NBA. Quindi andrebbe un po' soppesato questo rapporto di reciprocità, ecco, che sicuramente esiste.
È arrivato anche in un contesto in cui i giocatori del roster sono o giovani in rampa di lancio che si affidano completamente, giovani in rampa di lancio non considerati superstar come poteva o aspiranti superstar come potevano essere Towns a Minnesota o gli stessi Simmons e Embiid a Philadelphia, ma giovani che stanno emergendo oltre quello che si pensava potessero emergere. Quindi lo spirito di gruppo più o meno è sempre quello, lo spirito della rivincita, eccetera. Cioè in un contesto del genere con dentro un'altra stella funziona allo stesso modo? Non lo so. E questo è un discorso che poi apriremo più avanti sugli hit dopo queste finals, tanto ci sarà tutto il tempo. Nick, tu vuoi mettere dentro l'argomento a sorpresa adesso o vuoi farlo dopo Doc Rivers?
Ma guarda, l'argomento sorpresa riguarda te, quindi se vuoi te lo propongo subito.
Ah, oddio, dimmi.
No, perché
io avrei paurissima.
Poco prima di registrare, non so se avete letto, ma il signor Thomas Isaiah ha fatto sapere.
No, me lo sono perso, cioè scopro questa cosa in diretta, bellissimo.
Di essersi sottoposto a intervento chirurgico per rimettere a posto finalmente l'anca, sostenendo di aver tentato in ogni modo nelle ultime 3 stagioni di essere il miglior giocatore del mondo giocando su una gamba sola. Quindi mi chiedevo se il direttore aveva, diciamo, una controparte.
Mm-hmm. Allora ti dico, vista la profonda stima che ho di Isaiah Thomas, vorrei davvero tanto che diventasse il backup di Kyrie Irving a Brooklyn, in modo da vedere una second unit guidata da Isaiah Thomas con DeAndre Jordan come 5 per creare un grande asse play pivot d'altri tempi e tornare a dominare questa lega.
Per equilibrare proprio l'entropia del
bravo mondo, chiaramente... anche l'entropia dello spogliatoio.
Ma chiaramente, cioè, vanno avanti di 40 i titolari, loro meno 50 e quindi riequilibrano il finale tutto.
Ma cioè,
si allenano così,
che cioè io comunque non gli puoi voler male, Thomas.
Cioè uno intanto parla per te.
Non gli puoi voler male. Cioè, uno che dice on the record: ho provato a essere il miglior giocatore del mondo giocando su una gamba sola negli ultimi 3 anni. Cioè, il livello di mentalità pazzesca, cioè, è incredibile. Ma visto
a me, sta
no, visto che hai citato questa cosa, scusate, questa è una calzata, mentre questa è una cosa seria. Mm-hmm. Che l'altra volta non abbiamo parlato, è una cosa di attualità. Parlando di mentalità pazzesca, ma vogliamo spendere 30 secondi di numero per parlare delle dichiarazioni di Irving e Durant sul fatto che nella prossima stagione dei Brooklyn Nets non esiste un head coach? Cioè, in alcuni momenti della partita posso essere io il capo allenatore, in altri momenti è Durant. La vediamo più come una collaborazione. Ora
mi pare evidente, cioè...
ma la cosa più bella
è come quando Stanis ha detto a René che collaborava alla regia, cioè la stessa cosa. Chi è questa zinnona? Si trovano in rotazione a breve, non lo so, Cousins con la quinta perché sarà ingrassato, non lo so.
Ma infatti
la
credo
cosa più bella di tutto questo è Jason Concepcion che ha citato la cosa, questo fatto durante NBA Desktop e ha detto beh sì, durante Irving hanno detto che non esiste head coach, poi hanno detto che durante la partita a un certo punto possono eliminare i lunghi, poi durante la partita a un certo punto possono eliminare le guardie, fino a che non rimarranno solo loro due vinceranno l'anello. Una roba fatto morire, fa sempre morire.
Sì, ma infatti comunque tornando al paragone di GG, credo che Nash sia stato messo lì proprio a fare il ruolo del regista. Di lì sì Stanis, va benissimo così, no, fammela un po' più
il ruolo dello psicanalista più che, cioè voglio dire,
Vabbè, che allora, se vogliamo parlarne 20 secondi seriamente, cioè è che il fatto che Nash sia stato preso perché gestore di personalità è piuttosto evidente. Se poi si rivelerà, grazie all'aiuto di tutti i collaboratori, in grado di trovare l'alchimia. Vabbè, dai.
Non lo so, cioè, nel senso, sono curioso di vedere, cioè. Cioè, alla fine anche Steve Kerr prima di allenare, poi si torna sempre lì, è lo stesso paragone di Guardiola nel calcio, no? Che uno cerca sempre di ricreare la cosa, e poi magari di Guardiola ce n'è uno, di Steve Kerr ce n'è uno. Però, nel senso, si parla sempre di un genio della pallacanestro.
Assolutamente.
Di un genio, anzi, in generale, non solo della pallacanestro. Quindi, nel senso, magari qualche nel senso, vediamo, siamo tutti curiosi. No, ma la cosa che mi affascina a me in maniera incredibile è pensare a Marx, che in 3 anni ha costruito, come si può dire, un environment, cioè un programma di pallacanestro.
Ha creato,
credo sia unico, comunque, insomma, il livello massimo possibile dell'NBA. E poi, siccome il mainstream poi ti porta a fare queste cose, vive all'interno di una pentola a pressione, per carità.
Cioè, mi stai dicendo che sostanzialmente i Brooklyn Nets sono una serie indipendente che è stata comprata da Netflix a un certo punto.
No, gli hanno dato i soldi, ha fatto la trilogia del Cavaliere Oscuro, dai, che cazzo.
La nuova, fanno i nuovi Avengers, il nuovo reboot.
Comunque, no, deve essere affascinante il modo in cui ragionano determinati giocatori quando parlano in un determinato modo. Cioè, come ragiona Kyrie Irving deve essere assolutamente.
Sì, dai. Cioè, credo che nella.
È questa la vera difficoltà. Perché la difficoltà non è essere fan di Kobe, di LeBron. La vera difficoltà non è essere fan di Jimmy Butler. La vera difficoltà è essere me, cioè anche adesso essere un fan di Kyrie Irving. È difendere Kyrie Irving nonostante tutto, dai. E sostenere che lui sa.
È difficile,
la verità,
hai ragione.
Quante cose ti darebbero più soddisfazione nella vita di fare una serata con Kyrie Irving?
Di fare una serata, sono quella e la Fiorentina vince lo scudetto all'ultima giornata sulla Juve.
Cioè,
non c'è fare serata con me. Vabbè.
Cioè, il livello di mentalità pazzesca di Irving è una roba. Cioè, se inizi a viaggiare indietro nel tempo, cioè, se inizi a viaggiare, scusa, in senso antiorario alla Terra, riporta indietro il tempo. Cioè, se
cominci, cioè, a viaggiare, se ruoti la Terra dalla parte opposta, alla fine del viaggio c'è Irving. Ma poi non so se avete visto il video che c'era circolava l'altro giorno su Instagram, che era una live Instagram di Irving che parlava di quello che faceva quella sera. Credo che prima c'era una partita delle finals di WNBA, diceva: colleghiamoci insieme, guardiamo live la partita delle finals di WNBA, poi guarderemo insieme la partita delle finals di NBA. E accanto c'aveva palesemente un ciosporo nel posacenere che non era inquadrato, ma arrivava sto fumo da destra. Cioè, arrivava sta nuvoletta da destra, da dire o lo mostri oppure vai in un'altra stanza, perché messo così a destra, è incredibile.
Sì, personaggio pazzesco.
Beh, due parole su Doc Rivers, direi, no?
No, sì. Frega niente di Doc Rivers.
L'avevamo messa in scaletta, Flori, cose che vuoi.
Vabbè, ho capito, un messaggio su WhatsApp.
Doc Rivers si è messo nella situazione perfetta per farsi trombare la figlia anche da me. E questo credo sia l'unico commento che avevo intenzione di fare.
Ma che cazzo, cioè, ho scusato la birra sulla
tastiera. Si è lasciato Ben Simmons, ci divertiamo.
Ma non ha tanto scusa la birra sul computer, accidenti a te. Cioè, letteralmente, che cazzo.
Doc Rivers si è messo anche nella condizione di vedere la sua carriera avvolgere verso lidi oscuri che possono tipo chiamarsi Detroit Pistons tra 2 anni. Cioè, non sono pessimistico, sono oggettivo, cioè il fatto che Philadelphia sia un contesto complicato in cui inserirsi e in cui riuscire a cavare, a costruire sostanzialmente un progetto tecnico adeguato è complicato. E Doc Rivers arriva da un anno in cui ha fallito con la squadra più forte, non di più completa, anche se aveva dei difetti, dell'NBA. Quindi Doc Rivers ha tutto da perdere, ha da guadagnare il fatto che è caduto in piedi e dopo i Los Angeles Clippers è andato ad allenare assolutamente una squadra talentuosa e con due talenti come Ben Simmons e Embiid che possono essere disfunzionali e complicati in qualche situazione, ma sono quei talenti.
Mi ha fatto
saltare
entrambi i pronostici perché avevo detto D'Antoni a Philadelphia, Lou a Houston. Io penso che adesso ai Clippers ci vada Lou, visto che è sul posto, e poi ci divertiamo perché ci va a Houston.
Allora, non so se avete letto l'indiscrezione, non mi ricordo di chi, ma di un insider dei Sixers che diceva che praticamente la dirigenza voleva Tyronn Lue, scusa, i proprietari volevano Tyronn Lue mentre Brand voleva D'Antoni, e allora si sono trovati in mezzo e hanno preso Doc Rivers, il che mi sembra un ottimo presupposto per iniziare questa avventura. Se fosse vero, ovviamente, magari non
alla fiducia di tutti.
sì, esatto, cioè, mi sembra veramente, cioè, Brand che lo presenta stile come cazzo si chiama, stile Lopez, stile all'inizio di Boris, che gli arriva il messaggino di credito residuo e dice: eccoli, puntualissimi, anche gli auguri di buon lavoro da parte della presidenza. No, allora, voi mi conoscete bene per quanto riguarda queste cose, e così come credo chi ascolti quei tre stronzi psicopatici che ascoltano il podcast, cioè, io personalmente non avrei mai scelto Doc Rivers, cioè, a me mi piacciono i progetti tipo Taylor Jenkins e compagnia bella. Cioè, questo è il cervello di Gramegna che andiamo via.
Quello di no, ci sono, perfetto.
No, scherzo. Quindi, personalmente, la scelta è, mi fa schifo. Ma cos'è sto così?
Flori.
Vabbè. Sì, forse Leo è morto.
No, ci sono. Sto cercando di pulire il computer, pieno di birra.
È una scelta perfetto. Una scelta che non mi fa né caldo né freddo, cioè, assolutamente. Il punto è questo, ed è la domanda che vi farei a voi e poi mi taccio per il resto della puntata. Nel momento in cui sembra abbastanza evidente a questo punto che il vero problema di Philadelphia non credo risieda nella figura di allenatore, ma risieda in tutti i giochi di potere che ci sono all'interno dell'organizzazione, bla bla bla, a partire da Brand in su, non so quanta differenza possa fare l'allenatore. Nel momento in cui fa la differenza, secondo voi ci sarebbe stata una persona meglio di Doc Rivers che nel momento, cioè, voglio dire, Doc Rivers nel momento in cui firma sa già per certo, lo sa lui, lo sanno i giocatori, lo sanno tutti, che è netto di cose incredibili tipo Simmons che gli tromba la figlia, sarà la
incredibilissimo.
No, esatto, cioè, un scenario possibile, lo sto proponendo perché secondo me, cioè, viviamo una timeline in cui una cosa del genere può assolutamente succedere. No, però, cioè, Rivers è l'allenatore dei Sixers per i prossimi due anni, nel momento in cui mette la firma, cioè, anche se dovessero far male il prossimo anno resterebbe comunque allenatore, non vivrà giochi di potere, gli possa mettere accanto l'assistente allenatore più cazzuto dell'NBA, non gli fa comunque le scarpe. E per una situazione come quella di Philadelphia, in un momento storico come questo, cioè nel quale non abbiamo idea di quale sarà il cap e quindi non abbiamo idea di quanto sarà possibile smontarla sta squadra, cosa che mi pare abbastanza evidente prima o poi debba essere fatto, mi sembra un parafulmini eccezionale per spalare via la quantità di marciume che si può accumulare dopo ogni sconfitta, piuttosto che dopo ogni prestazione non convincente, eccetera eccetera. Per non parlare del fatto che, se è vero che da un punto di vista sportivo la gestione di Rivers ai Clippers merita un approfondimento severo, allo stesso tempo è anche vero che se i Clippers in questo momento sono una franchigia che può permettersi di partire nel primo tier assoluto dell'NBA, credo sia anche grazie al lavoro di Rivers da un punto di vista proprio di ripulitura dell'immagine, di istituzionalizzare l'immagine proprio di tutta la franchigia.
Ma quindi oltre che
giusto,
no, vai.
Ho finito.
No, oltre a istituzionalizzare l'immagine, poi cioè, Rivers è veramente passato, ha fatto da tramite tra due ere dei Clippers, perché è arrivato con Paul e Griffin, sotto la sua gestione sono stati scambiati Paul e Griffin, ha vissuto l'anno di purgatorio tra virgolette dell'anno scorso, facendo rendere incredibilmente bene una squadra che non aveva nelle corde, almeno sembrava non avesse nelle corde quello che aveva, e poi è arrivato a quest'anno e vabbè, al fallimento di quest'anno, quindi grandi meriti a lui. Detto questo, mi accodo un po' a Nick, sono abbastanza deluso dalla scelta dei Sixers di Rivers, cioè Rivers non è un cattivo allenatore, non scherziamo e non fraintendiamoci, Rivers è un ottimo allenatore, non è secondo me minimamente quello che serviva ai Sixers a livello tecnico. A questo punto, come diceva Cici, che pensava che prendessero D'Antoni prima che venisse fuori il nome di Rivers, anch'io pensavo che alla fine avrebbero preso D'Antoni, non era un roster adatto a D'Antoni sicuramente, però sarei stato curioso della tentata rivoluzione di D'Antoni. È una scelta che un po' mi delude, come mi delude tremendamente che a questo punto l'allenatore dei Clippers diventi Tyronn Lue. Poi magari i Clippers prendono Tyronn Lue come head coach e l'anno prossimo vincono l'anello, perché è possibilissimo, anzi probabilmente, visto che sono deluso dal fatto che lo prendano, è questo il motivo per cui vinceranno l'anello. Però cioè, che palle, non mi sanno di niente nessuna delle due.
Posso scindere un attimo i piani da quello che ci sarebbe intrigato vedere a quello che è la situazione attuale, ovvero cioè Doc Rivers è una scelta più sicura, una scelta più comoda di D'Antoni? Sì. A noi sarebbe piaciuto vedere l'esperimento Philadelphia D'Antoni? Sì. Quante probabilità c'erano che andasse tra il male e il malissimo, considerato tante. Il roster attuale? Tante.
Sì.
Credo che per preservare gli asset che ti sono rimasti, vale a dire Simmons e Embiid, questa sia una scelta più corretta di D'Antoni. Poi che Rivers rischi di non spostare niente, siamo d'accordo. Che Rivers non sia una scelta che può ribaltare, dare quella scintilla all'ambiente di Philadelphia che ne ha bisogno, posso essere d'accordo. Però come dice Nick, è una scelta che ti dà stabilità da qui alle prossime due stagioni. Lui ha firmato per quanti anni? 5? Cioè Doc Rivers è un allenatore da chiamiamolo progetto, nel senso da continuità, stabilità e cercare di rimanere lì. E in una situazione dei 76ers che in due anni si è trasformata da una delle più intriganti, promettenti, a una che dici oddio e ora dove vanno, e vedi il futuro non dico scuro ma non sicuramente radioso come lo vedevi due anni fa, è una scelta che ci sta, perché devi preservare quello che hai, perché se prendi D'Antoni e Embiid dopo 30 partite si scazza e ti chiede di la cessione, rischi che si trasformi in un disastro totale tutto quello che hai costruito negli ultimi 8 anni, 9 anni.
Sono d'accordo, credo sia esattamente il motivo per cui l'hanno scelta alla fine.
Cioè è una scelta logica, non è una scelta eccitante, non è una scelta che può essere rivoluzionaria, è una scelta che magari ti fa galleggiare o comunque far salire leggermente il livello. Non è quello che può essere D'Antoni, che prende i Rockets e in un anno li ribalta e trasforma Harden in uno dei giocatori più clamorosi della storia.
No, infatti mi sembra che siamo tutti sulla stessa linea di siamo delusi da spettatori della scelta di Rivers, perché poi che abbia senso è ovvio.
GG, non so se vuoi aggiungere.
Io ovviamente ho detto tutto, sono d'accordo. Cioè, la mia previsione era su D'Antoni in tempi, non era legata neanche a una mia così forte voglia di vedere D'Antoni a maneggiare giocatori che non c'entrano niente con lui. A me interessava proprio capire per quale motivo una parte della dirigenza, come era venuto fuori in quel momento storico dell'uscita dei Rockets dei playoff, premesse così tanto su un allenatore che è stato parte del process ai tempi, è stato vice, mi interessava quello, pensavo prevalesse quello. Poi è normale che in una franchigia ci siano tante spinte contrapposte, anche perché Brand ha fatto delle cose estreme sempre, quindi credo che mettergli un freno cercando un controbilanciamento stavolta possa essere stata una scelta anche, se vogliamo, oculata della dirigenza, questo sicuramente.
Oltre al fatto, aggiungo l'ultima cosa, poi se volete possiamo chiudere o se avete da aggiungere altro, aggiungo il fatto che credo che l'obiettivo di Philadelphia e di questa stranissima off-season sarà liberarsi di Horford in qualche modo, e poi vediamo cosa ne viene su, ma anche solo liberarsi di Horford e vedere cosa si riesce a mettere in piedi con un allenatore come Doc Rivers, non estremo, estremamente flessibile e estremamente pronto a consegnare il progetto tattico a quei due che devono esserlo da anni e che per un motivo o per l'altro non riescono mai a fare alla franchigia quel salto in avanti che ci si aspetta. Va bene, e se non avete altro da aggiungere, chiudiamo.
Sì.
Ok, ciao Leo.
Ciao, ciao a tutti, non fate come i dirigenti della Fiorentina, vivete bene la vita.
E ciao Nick.
Ciao da me, la gamba sola di Isaiah Thomas.
Ma l'altra la vorresti tipo in cameretta tua?
No, ce l'ho, cioè quella marcia è fatta da, consegnata da per posta.
Cioè, ah, ok.
Falegname, esatto.
Ora la porti a Gramigna in macchina attraversando l'Italia con e Gramigna ti aspetta ovviamente con la doppietta seduto davanti a casa sua.
Che immagine incredibile.
Ciao Gigi.
Ciao a tutti. E alla prossima settimana speriamo di parlare di qualcosa. La prossima settimana di dover chiudere qualcosa. Ciao.
Ciao, alla prossima.